Buon pomeriggio cari amici radioascoltatori e bentrovati, naturalmente sono Anna Maria Citino e come ogni giovedì insieme a voi a condividere un'ora per parlare oggi veramente di qualcosa che mi riguarda in prima persona, perché si parla di poesia. Oggi è la giornata mondiale della poesia e quindi con me c'è anche la nostra cara amica Maria Pascianti Scalzo, che anche lei è una poetessa, e quindi condividiamo questo momento, questo pomeriggio. Restate naturalmente collegati con noi. Ricordiamo a tutti che apparteniamo all'Artiglio, questa bellissima associazione di cui è presidente Valentina Vendrame, e qui insomma facciamo tanto di chapeau, perché veramente colei che ci ha fatto incontrare tutti noi artisti, tutti noi, e ci ha riunito sotto questa meravigliosa iniziativa che la cultura è qualcosa di importante. Questo pomeriggio dedichiamo proprio, lo dedichiamo alla giornata mondiale della poesia. Vabbè che c'è anche la giornata per la legalità, insomma sono due mondi vicini, ma noi oggi ci occupiamo proprio della poesia, anche perché il 21 di marzo, come sappiamo, è nata una grande poetessa a Milano, sui Navigli, era Alde Merini, e abbiamo visto di recente anche una pubblicazione, abbiamo visto anche una miniserie TV, insomma, dove è stato fatto insomma un film in onore di questa grande poetessa. E, naturalmente, quando noi pensiamo al 21 di marzo, poi c'è anche il discorso primavera, e quindi c'è l'incipit, l'inizio, anche se quest'anno è caduto il 20 di marzo, no? Mi diceva prima. Ecco, sì. Con noi c'è naturalmente la nostra amica Maria Pascianti Scalzo, che interviene anche lei in questo nostro dialogo poetico oggi pomeriggio. E intanto salutiamo tutti gli amici,
Buongiorno a tutti
quelli che ci stanno ascoltando, tutti gli artiglini chiamati così, ma non solo, ma poi in tutta Italia, quelli che ci ascoltate, dalla Sicilia, insomma,
dall'Appennina alle Ande, alle piramidi, dal Manzanar,
un po' dappertutto, insomma, questo è importante. Quindi il duplice significato poetico: sono nata il 21 a primavera, ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle, potesse scatenare tempesta. Sono i versi che descrivono una giornata che racchiude in sé diversi significati poetici. Il 21 marzo, infatti, si celebra una giornata per la più dimenticata dalle arti, la poesia, una delle forme espressive, direi, più belle e antiche utilizzate dall'uomo. La Giornata Mondiale della Poesia è stata istituita nel 1999 dall'UNESCO proprio con l'intenzione di valorizzare questa forma di comunicazione così universale e per riconoscere nell'espressione poetica un qualcosa di privilegiato, necessario a promuovere il dialogo interculturale tra popoli. L'obiettivo, quello, è di andare oltre i confini, le lingue, le differenze, portando con sé un ideale di bellezza che diventa appunto globale, dicevamo prima, anche se purtroppo il genere poetico oggi è spesso sottovalutato e raramente i volumi di vendita premiano questo tipo di forma, tanto che sono poche le persone che ritengono che si possa vivere lavorando con la poesia, no? Maria?
Questo è vero, però diciamo che è importante comunque esprimersi, e ultimamente noi insieme stiamo partecipando a delle manifestazioni poetiche in cui condividiamo con molta semplicità e molta diciamo amicizia le nostre composizioni poetiche.
Sì, no, allora ci sono diverse iniziative, noi siamo reduci appunto e ringraziamo e salutiamo naturalmente Benedetto Chielmi, che è un'anima insomma del condividendo poesia, che ci ha invitati appunto a Torino per la giornata appunto internazionale ci siamo riuniti diversi poeti da tutte parti d'Italia, addirittura qualcuno veniva anche dalla punta estrema della Sicilia, si era fatto tanta strada anche per condividere anche un solo testo, quindi l'amore per la poesia mette le ali, dico io, quindi ci fa muovere. Ma in quell'occasione abbiamo conosciuto, e possiamo dire ci sentiamo onorate e di essere state ascoltate dal premio Nobel per la letteratura Guido Aldani, che è stata veramente una piacevolissima sorpresa. È anche una persona di spessore e anche di ironia che a me è piaciuta molto.
Sì, con il suo realismo terminale Ci siamo anche esercitate a comporre delle poesie un po' scherzose così tra di noi, traendo spunto da momenti delle nostre giornate torinesi.
Esatto, perché poi che cosa, qualcuno si chiede che cos'è il realismo terminale, è quando gli oggetti prendono forma
si umanizzano,
entrano a contatto col soggetto, quindi anche loro prendono vita, come si suol dire. È un po' come nelle fiabe, no? Quando prendono vita quegli oggetti, la caffettiera che parla, naturalmente diventa quasi qualcosa di magico, no?
Ma lui comunque ha un intento comunque anche diciamo non polemico, ma in qualche modo punta l'attenzione sul fatto che noi uomini ci stiamo disumanizzando,
esatto,
oggettivizzando, siamo degli oggetti, stiamo diventando degli oggetti. Allora,
ok, e questo quindi è quello che insomma un po' ci fa riflettere, fa pensare. Invece comunque questa giornata, continuando il nostro discorso, coincide appunto con il compleanno della grande poetessa del Novecento, Alda Merini, che coltiva il suo talento poetico sin da giovanissima, frequentando diversi salotti letterari. La sua prima pubblicazione è nell'Antologia della poesia italiana contemporanea 1909-1949, con le liriche Il Gobbo e la luce. Naturalmente la sua produzione è intervallata dalla difficoltà, perché come sappiamo benissimo, purtroppo Alda Merini ha dovuto pagare un prezzo alto, che è quello di essere stata ricoverata appunto per una malattia mentale, ma così dicevano, ma non era così. E quindi è un periodo particolarmente ricco, perché lei appunto, quando si trovava all'interno di questa clinica, ha cominciato a scrivere dei bellissimi versi, e quindi diciamo che la poesia l'ha salvata,
sì,
no?
Ha subito anche vari elettroshock, quindi sono proprio degli shock che portano la mente da altre parti.
Anche a scindersi in certi momenti,
sì,
però
sì, sì.
Lei con la sua raccolta Vuoto d'amore, la poetessa appunto celebra la propria data di nascita, quindi una rinascita, sembra concentrare in un breve componimento di sole 9 versi tutto il significato della propria esistenza e la capacità di leggere lealtà attraverso la poesia. Il 21 marzo, quindi secondo giorno di primavera, è una data simbolica sia di rinascita, di vita e quindi di poesia, che è qualcosa che richiama la vitalità dell'essere umano e alla capacità di andare fuori dagli schemi. Infatti si dice che poi i poeti sono un po' matti, un po' folli, ma è meglio sentirsi matti che sentirsi in una quieta disperazione,
sì,
di normalità, insomma, voglio dire.
E voglio portare l'attenzione su un concorso che Artiglio sta lanciando, Genialità e pazzia.
Ah, bellissimo, perché ognuno potrà esprimersi, sì, dal punto di vista pittorico, dal punto di vista, non so, della
poetico,
insomma.
Se volete partecipare potete farlo.
Basta trovare
appunto il link.
Io però prima di andare avanti vorrei dare dei contatti, vorrei dare il numero social, che è il 348-222-7294. Potete scrivere quindi un messaggio WhatsApp o un messaggio su Telegram, e quindi questi sono i nostri punti di riferimento. Potete seguirci naturalmente su Op Media Italia e potete naturalmente seguirci su RVS Accendi la Speranza. Bene, perché non lasciamo spazio a Maria che ci legge qualcosa? Oppure voglio dedicarvi intanto, appunto, prima di sentire Maria, avevo pensato di leggervi la mia poesia Noi Poeti, che proprio è proprio dedicata, insomma, ai poeti oggi. Noi poeti non siamo soli. La voce dei poeti è lieve melodia, tasti di piano, sussurri di parole, sospirate sottovoce. Sotto il sibilo del vento, la luna li corteggia, silenziosa e fulgida, li ascolta. Perché lei ama i poeti, ne conosce le vie più segrete dell'anima, i moti del cuore. Noi poeti non siamo soli, ci sono le stelle che brillano, scintillano, come versi illuminano la vita. Noi poeti non siamo soli, siamo figli del mare, perché il mare sconfinato e infinito ci accoglie sempre e ci fa dolcemente naufragare nel mare di parole. No, noi poeti siamo figli del tempo eterno. Noi poeti, questa è la mia poesia, che era stata inserita in una delle raccolte In fragranza d'amore, allora era stata edita da Armando Siciliano Editore.
Ecco, e io invece leggerò
con
questa poesia dedicata proprio alla primavera e alla speranza della terra. La canzone della terra verde. Di verde mi voglio vestire, questo dice la terra. Il verde risponde: sono pronto per te. Note sommesse sciorinano versi, inciampando ogni tanto tra terzine ottonari. L'armonia si diffonde tra valli e lagune, riversando le note e gli accordi. L'acqua scorre in ruscelli e rigagnoli tersi. Ogni uccello canta il suo verso secondo l'antica lezione. La canzone del vento sospira speranze. La speranza del verde sulla terra si stende.
Molto bella, sì, è proprio. Poi si innesca preciso, insomma, in questo periodo che, appunto, oggi come oggi, insomma, la primavera esulta insieme ai nostri versi. E, appunto, stavamo dicendo di queste iniziative come quella di Benedetto Chielmi, ma prossimamente ci sarà anche una bellissima iniziativa sempre da una nostra cara amica presidente Marzia Carocci. Ormai saranno veramente 20 anni che frequento questa associazione e questo raduno fiorentino, che dà veramente tanta energia, perché comunque si sa che si va in questi incontri, ma ci si trova comuni nella stessa anima, quindi ad ascoltare naturalmente i versi degli altri, quindi farsi partecipi. La poesia, come diceva prima, ho letto sul giornale, non è morta, anzi è più viva che mai, e siamo noi che dobbiamo renderla viva, siamo noi che non dobbiamo arrenderci di fronte naturalmente a questa materialità che è imperversa, perché la poesia ti fa un po' riflettere, ti fa stare
È trasformazione alchemica della materia grezza, la nigredo, attraverso la rubedo e poi l'albedo, quindi è proprio alchimia, trasformazione del dolore in possibile gioia. Anche il dolore comunque viene in qualche modo trasformato in creazione di qualcosa di bello.
E quello perché naturalmente si dice, vabbè, che i poeti scrivono solo quando sono disperati, ma non è così,
no.
Perché a volte si scrive anche una forma di poesia che può essere civile, no? una poesia vicino, anche una poesia di gioia, una poesia di emozioni. E, direi che la poesia effettivamente allarga il cuore, allarga i nostri orizzonti, allarga l'infinito. Quindi, come diceva il grande caro Leopardi, naufragarmi è dolce in questo mare di parole. Quindi noi naufraghiamo insieme al caro Giacomo, insomma. Io adoro Giacomo Leopardi, per me insomma è un poeta che aveva capito tutto dalla vita, anche pur vivendo nella sua disperazione. Io volevo ringraziare Mirko Spampinato, perché ci ha mandato un testo bellissimo, una poesia veramente degna di nota, che si intitola L'amore, cioè qualcosa di straordinario. E volevo leggere a voi radioascoltatori, facendo omaggio, certo la poesia è molto bella, molto lunga, l'ho letta tutta, ma io volevo prendere qualche stralcio per farvelo ascoltare. L'amore vero non urla, non picchia, non uccide. Questo certamente a gran voce può essere testimoniato, poiché l'amore gioisce con te e guardandoti sorride. Sorride mentre dona un abbraccio ad un abbandonato, sorride quando offre un pasto caldo ad un ripudiato, sorride finché per la sua fede viene vessato, sorride perché per la sua costanza un dì sarà premiato, ricompensato non per ciò che avrà fatto, bensì per ciò che avrà creduto, che egli è proprio per noi è stato trafitto, e quindi il suo amore dal vizio si è ravveduto, poiché egli per le nostre trasgressioni è stato afflitto. Bellissimo, diciamo che penso si riferisca a una persona che naturalmente ha dato la sua vita per salvare noi. Grazie, grazie veramente, grazie. Mirko Spambinato, per questo meraviglioso dono che ci hai dato questo oggi pomeriggio. Noi stavamo parlando appunto di Giacomo Leopardi, e Maria subito come un flash ha detto: oh, voglio dire qualcosa a proposito di Giacomo Leopardi.
Sì, a proposito di Giacomo Leopardi e del dolore che c'è effettivamente nelle poesie, perché collegandolo con la sua biografia, chiaramente non possiamo dire che fosse un uomo felice, eppure è come un'attribuzione sentimentale al dolore, come provare quella specie di, in tedesco si dice Sehnsucht e Heimweh, cioè quel piacere che si prova nella nostalgia, quando ci si allontana dall'amarezza della realtà immediata. È come quando ci si sveglia, e proprio in quel momento in cui ci si sveglia avete presente che non si ricorda nulla dei dolori, delle questioni risolte, dei problemi, e si entra in uno spazio così nel quale sarebbe bello rimanere di leggerezza, di soffice leggerezza.
Sì, ecco, effettivamente
questo volevo dire, quella poesia, la poesia di un uomo che ha tanto sofferto, che però ci dona questo
lenimento, perle,
questo lenimento, ecco.
Sì, infatti, ecco. E naturalmente come sempre, insomma, la poesia ci circonda, ci affascina, ci fa sognare. Allora io avevo appunto per non dimenticare un periodo storico, perché io dico che sempre la poesia non ci fa ricordare anche momenti di qualcosa che abbiamo passato, volevo dedicarvi questo scritto. 21 marzo, inizio di primavera. Si avvicina in silenzio, in punta di piedi, la primavera, come quella bambina al suo primo debutto, ad un saggio di danza che sbircia scostando con le mani la tenda rossa del teatro per osservare il pubblico in platea. Con il cuore appeso teme di affrontare da lì a poco gli sguardi curiosi e attenti degli spettatori, che potrebbero applaudire o fischiare. La primavera muove i primi passi e tira un sospiro di sollievo dopo aver attraversato un inverno incerto, inquieto e un po' funesto, e vede sbocciare tra i rami le prime gemme, i primi timidi e colorati fiorellini, primule variopinte che volteggiano lievi al soffio di un zefiro ancora pieno di brina. Ed ecco le rondini che curiose e intrepide fan nido sotto i veroni o si aggomitano rannicchiandosi sotto un portico antico, e provano a sentir l'aria mettendo il becco fuori dal loro tetto per iniziare timido volo, a volte solitario, a volte corale, spaziando felici sul cielo tinteggiato d'azzurro. E si fa strada anche il mandorlo in fiore, il gessomino odoroso che macchia di bianco la parete verde, e primavera nel cuore che sobbalza a rallegrare le genti che aspettano di uscire dalle loro tane e correre verso il mare per farsi accarezzare dal soffio di salsedine, abbassando furtivamente allora la mascherina. Oh, profumi si mescola inebriando l'anima che ancora una volta si apre alla speranza, alla vita di una nuova e dolce stagione che avanza sulle punte delle dita.
Bellissimo.
Grazie Maria. Facciamo un applauso da soli. No, ma effettivamente, sai, quando si ha un'anima, la sensibilità, molti dicono effettivamente non è che i poeti sono quelli che hanno questo fanciullino pascoliano, che continuano ancora a emozionarsi, a meravigliarsi della vita, avere anche quella sensibilità di non cattiveria. Io non credo che un poeta sia cattivo, sono convinta di questa cosa. Maria, cosa ci leggi, dai, che abbiamo ancora due minuti e 35.
Sì, leggo questa poesia dedicata alla terra. Respiro la tua intensa fragranza con mani di sale, mentre il sole inganna le ore replicando il suo rito. Sul tuo seno vorrebbe posarsi come l'ape su un fiore. Ondeggio le mani a cercare l'abbraccio. Tu rispondi al suo invito e concedi i tuoi fianchi. Ti abbandoni a quel rito. Mille fiori turchesi assistono assorti, intrecciando corolle che fremono al soffio dei venti, mentre il dio della guerra chiede all'acqua un respiro di pace.
Bellissima questa poesia. E io volevo anche salutare e ringraziare Giancarlo Lisi, perché Giancarlo Lisi è un uomo che si spende molto per la poesia. Ogni giorno condivide una poesia al giorno leva il medico di torno. No, è, effettivamente lui è non solo un editore, ma anche uno che fa molta recensione delle poesie, insomma si dedica anime, lui si nutre della poesia. Quindi io saluto Giancarlo Lisi, e anche perché lui propone qualcosa di meraviglioso, che è il torneo dei poeti. Questo torneo dei poeti che si svolge davvero ed è meraviglioso in Puglia, e c'è un'atmosfera vicino a questo castello stupendo. Ma chi non lo vede, io l'ho vissuto e quindi so che cosa significa, ed è veramente, cioè, si ci sfidano ad armi diversi, quindi, come si suol dire. No, Maria, non pensi che sia un'iniziativa straordinaria?
Io appunto sto preparando la mia silloge e vediamo che cosa succede. Sono curiosa.
Sì, perché Maria si sfiderà, insomma, in questo, speriamo insomma, che possa sfidarsi questo duello poetico. Sicuramente Maria ha una preziosa anima, quindi quello che lei scrive a me piace molto. Poi è un po' è sensibile anche agli elementi della natura, la natura stessa, che insomma senza la natura, anche Leopardi parlava della natura matrigna, benigna, benevola, contraria, la natura indifferente, però la natura siamo noi, insomma, noi siamo in questo.
Sì, in però questo. C'era proprio questo amore che traspariva, nonostante la vedesse come matrigna cattiva.
Però c'era l'amore.
C'era l'amore.
E l'amore, come scriveva prima anche il nostro Mirko Spampinato, l'amore è fondamentale. Noi siamo ancora qui a parlare di poesia. Naturalmente la poesia, quella dei, diciamo tra virgolette, i grandi poeti, no? Io sono stata sempre anche un amante di D'Annunzio. Io quando naturalmente leggo, ma la so anche a memoria, un po' La pioggia nel pineto, è una musica, no? Cioè, per le nostre, la poesia è musica, è canto, è suono. Quando tu dici no, piove sulle tue ciglia nere, si par che tu pianga, ma di piacere, dice il grande D'Annunzio, il grande Gabriele, insomma. Ma no, lui anche tanti, insomma, io ho amato anche tanto Foscolo, mi piaceva a Zacinto questa idea di questa terra, né più mai toccherò le sacre sponde, no? Ove il mio corpo fanciulletto giacque, Zacinta mia, che te specchi nelle onde del greco mar, che è bella, no? La cui vergine nacque Venere e fea quelle isole feconde col suo primo sorriso, no? Onde non tacque, come faceva Maria, l'inglito verso di colui
che l'acque cantò fatali.
Per cui, bello di fama e di sventura, baciò
la sua petrosa Itaca, Ulisse.
Tu non altro che canto avrai, oh materna mia terra. A noi prescrisse il fato in lacrimata sepoltura. Grandissimo Foscolo, grandissimo a Zacinto, a Zante, meraviglioso. Cioè io quando certe volte la recito mi viene la pelle d'oca a pensare, no?
Sì.
Della grandezza di quest'opera, perché... Però Maria ci vuole leggere qualcosa che ha a che fare con
le foglie.
Le foglie.
Non è, cioè, l'abbandono della foglia, che è autunnale.
Si sta come d'autunno,
però...
sulle alberi le foglie, questo che lo dicevo, Ungaretti.
Sì. Allora, foglie volano a grappoli. Sulla terra una traccia segnata da un karma più volte accettato. E poi il freddo respiro dell'inverno, una notte privata del sogno. L'attesa di un caldo turgore si accende nel giallo. Rinnova l'invito alla danza del giorno. Verde, la linfa percorre la cellula estinta nell'attesa di un battito d'ali. Il mio corpo che attende nell'attesa annunciata di un abbraccio accaldato. La gemma si espande, impregnando di verde la legnosa corteccia.
Bellissima, le foglie. Foglie, ho sempre pensato che danno sempre una bella immagine, no? Questa foglia che vola, la foglia che insomma è bella proprio perché dà l'idea del,
ma anche
quando nascono
anche
le foglie,
dell'accettazione,
sì,
dell'abbandono, di lasciarsi andare,
è vero,
che
sì,
è una cosa che noi esseri umani non sappiamo fare,
è vero,
non ci lasciamo andare.
Infatti sicuramente a volte siamo troppo legati ad alcune cose, per cui non viviamo quell'insostenibile leggerezza kunderiana dell'essere, no? Siamo sempre molto, e poi io noto che oggi come oggi, secondo me siamo diventati, è una società molto critica, cioè è giusto criticare, ma in modo anche costruttivo, non sempre a demolire, a distruggere. Quindi, insomma, io sono sempre per un giudizio, ma i giudizi devono essere giudizi che costruttivi.
Ma più che il giudizio deve essere un sentire, perché il giudizio, ergersi a giudici,
giudicano,
non,
cioè...
non è, giudicare è negativo, nel senso che comunque chi giudica è stato anche tanto giudicato.
Quello sicuramente.
Quindi è come chi mena è tanto menato, ecco, sì. Questo la violenza subita si trasforma in violenza.
Delle volte mi vorrei chiedere voi qual è il vostro poeta preferito, no? Ai nostri radioascoltatori, insomma, per chi ci ascolta. Sicuramente la poesia ha qualcosa. Io quest'estate, partecipando alla giornata, insomma, quella dove insomma ci riuniva da tutta Italia questi poeti, ho conosciuto tantissime poetesse carine e abbiamo formato il gruppo delle brucoline, perché eravamo a Brucoli, in questa meravigliosa cittadina vicino a Augusta, e abbiamo composto poi una poesia tutte assieme. Questa è bella, la coralità della poesia, l'essere insieme. A volte ti trovi in questi eventi, ma poi da questi eventi tu conosci e intrecci relazioni, e quindi sicuramente sono molto arricchenti per noi, insomma, certo. Per la nostra anima, per il nostro sentire, per chi ha una determinata sensibilità. Ci congediamo da voi, grazie a Mirko Spampinato che ci ha fatto avere la sua poesia. Vi ringraziamo per averci ascoltato, per aver avuto la pazienza di stare con noi questo pomeriggio. Ringrazio Maria Pascian di Scalza, che è stata di mio supporto in questo pomeriggio.
Grazie a tutti, a presto. E leggete poesie, imparatene qualcuna a memoria, che così
vi fa bene.
Vi fa bene.